Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia. La
veru, i giochi dell'armonia.
Il gritena harmonia.
I giochi dell'armonia.
Harmonia.
Шукаємо спужми.
Playing with harmony.
I giochi dell'armonia.
I giochi dell'armonia.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento quotidiano con i giochi dell'armonia. Mercoledì 2 aprile, Papa Francesco, concludendo la serie delle udienze generali dedicate ai sacramenti, ha incentrato la sua catechesi sul sacramento del matrimonio, inteso come riflesso dell'amore di Dio. Ascoltiamo le parole del Papa.
Siamo creati per amare, come riflesso di Dio e del suo amore. E nell'unione coniugale l'uomo e la donna realizzano questa vocazione nel segno della reciprocità e della comunione di vita piena e definitiva. Quando un uomo o una donna celebrano il sacramento del matrimonio, Dio, per così dire, si rispecchia in essi, imprime in loro i propri lineamenti e il carattere indelebile del suo amore.
Dunque oggi parliamo d'amore e lo facciamo anche presentando un volume dal titolo Imparare ad amare, un manuale di realizzazione umana. È un libro edito dalle Edizioni Paoline e ne è autore Marco Guzzi, che è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a tutti voi.
Dunque, un manuale è proprio il suo libro, nel senso che veramente presenta 10 tappe, quasi come se fosse in qualche modo proprio un modo di insegnare, no? In maniera pratica, in maniera concreta, un percorso per imparare ad amare. Molte persone credono che l'amore sia una cosa istintiva, che tutti sono in grado di fare. Forse è più complicato di così.
Sì, io credo che, diciamo, il tempo in cui viviamo ci sta mostrando un po' un paradosso, no? Cioè, forse mai come oggi si è parlato di amore, di solidarietà, di pace, no? Siamo un po' tutti solidaristi, no? Vogliamo tutti amare l'altro, l'alterità, l'altro da noi. Ecco, eppure sembra che mai come oggi i rapporti concreti siano labili, il matrimonio è in crisi, diciamo, sono in crisi tutte le forme associative, non soltanto, voglio dire, il matrimonio, ma anche, che ne so, le associazioni politiche, la stessa vita ecclesiale sta vivendo un grande travaglio, la vita consacrata. Cioè, come mai, ecco, io mi chiederei, come mai in un tempo in cui l'amore ha tanta audience, no? Siamo un po' tutti pacifisti, siamo tutti peace and love, come si diceva negli anni 70, come mai proprio in un tempo così, in realtà, poi di fatto, le relazioni sembrano sempre più friabili, liquide, come dice Bauman, no? Inconsistenti e poco durature. Ecco, forse, questa è un po' la chiave del mio ragionamento, tutto questo non è un segno negativo, forse questa crisi ci vuole dire: sì, noi vorremmo amare meglio, vorremmo amare di più, vorremmo avere relazioni a tutti i livelli più vere e più profonde, però non sappiamo come fare. Ecco perché io credo che sia opportuno entrare in una logica, direi, molto concreta, molto umile. Ecco perché imparare ad amare, no? Imparare ad amare vuol dire intanto ammettere che non sappiamo farlo. Forse per troppo tempo abbiamo parlato dell'amore appunto come se fosse qualcosa di ovvio, però di fatto poi il mondo era pieno di guerra, no? Era pieno di tutt'altro che amore. Forse oggi proprio la crisi umana, questa crisi antropologica di cui parla anche Papa Francesco, è il segno di un momento propizio per ricominciare e quindi per metterci umilmente in cammino e chiederci: ma perché non sappiamo amare? Perché dopo 2000 anni di predicazione cristiana dell'amore del prossimo siamo ancora così lontani, non dico da amare i nemici, ma da amare nostro marito, nostra moglie, i nostri cognati, no? Ecco, e quindi iniziare proprio un lavoro su di sé.
Lei parla proprio all'inizio di questo suo percorso di una distorsione dell'amore, che è una distorsione alle volte di cui non siamo coscienti, quindi il primo passo è quello di prendere coscienza di questa cosa.
E dice proprio bene, io credo che questo cammino di apprendimento deve iniziare da un grande autoconoscimento. Dobbiamo conoscerci molto meglio, guardare molto meglio dentro di noi, chiederci perché ho paura di amare, perché anche senza accorgermene tengo a distanza gli altri, perché mi isolo, perché, e quindi incontrare appunto dentro di noi le ostruzioni a quel desiderio di amare che pure abbiamo, cioè dentro di noi c'è un grande desiderio di amare, cioè di essere uno con, perché amare vuol dire unirci, no? Noi vorremmo essere uniti con tutti e anche con tutto il creato, vorremmo essere uniti con Dio, amare Dio con tutto il nostro cuore, no? Con tutta la nostra mente. Questa però è solo una parte di noi, c'è un'altra parte di noi che invece non vuole affatto questo, è terrorizzata.
Terrorizzata forse perché nella vita di ciascuno ci sono poi delle ferite, di alcune di queste ferite, quelle incontrate probabilmente nell'età adulta siamo coscienti, quelle incontrate anche in precedenza alle volte restano lì sedimentate senza che nemmeno sappiamo che esistono.
Esatto, dice proprio bene, cioè in fondo la nostra paura di amare, cioè di unirci con gli altri, è determinata da grandi ferite profonde che segnano proprio la natura dell'uomo e che per noi cristiani in definitiva vanno a radicarsi in quel mistero originario del peccato, della ferita originaria che ci caratterizza tutti, per cui siamo tutti feriti, perché siamo tutti segnati da questo dramma, no, originario, che però in Cristo è redento e sta a noi collaborare a quella guarigione della ferita che poi è la via per imparare ad amare. Cioè è solo curando questa ferita nel perdono, nella cura costante che noi possiamo liberare le nostre energie unitive e quindi imparare ad amare. Ci vuole un lavoro, a mio parere, questa è un po' la materia del manuale, ci vuole un lavoro di autoconoscimento che utilizzi anche gli strumenti della psicologia contemporanea, ma poi ci vuole un lavoro contemplativo, spirituale, perché da soli non ci possiamo guarire.
Quindi Cristo è la vera cura. Quando parliamo di redenzione parliamo proprio di una sorta di guarigione da queste ferite esistenziali.
Assolutamente, per noi cristiani è così. Cristo è l'uomo guarito, l'uomo che ha, diciamo, attraversato nel mistero della croce l'abisso della separazione e attraverso il miracolo della risurrezione lo ha redento. In Cristo, quindi unificandoci al suo spirito, noi veniamo costantemente rigenerati, solo che dobbiamo capire meglio, a mio parere, che questo è un processo costante, non è che avviene solo una volta nel battesimo, no? Quando, diciamo, da neonati siamo stati battezzati, quello è un seme. Ma poi anche adesso io posso o unirmi con lei e con i suoi ascoltatori oppure chiudermi nella mia paura e nella mia difesa. Anche adesso è in atto il mistero battesimale e tocca a noi anche adesso e in ogni adesso attivarlo.
C'è un grande mezzo che lei suggerisce appunto per ottenere questo processo, diciamo, perché diventi sempre più sensibile nel cuore di ciascuno, che è la preghiera.
Sì, come dicevo, i grandi volani, i grandi strumenti di questo laboratorio interiore, ma questo non lo invento io, è da sempre, sono l'autoconoscimento, quindi conoscere e riconoscere ciò che in me è non amore, come direbbe Santa Caterina da Siena, no? Quindi l'io in conversione, che è un io in confessione, che cosa in me ostacola l'amore? E questo è un lavoro di autoconoscimento che non finisce mai. Santa Teresa dice, no, anche se sarete arrivate alle alte dimore, non abbandonate mai l'autoconoscimento, cioè capire perché io ho paura di amare. Ma questo non basta, potremmo dire, la psicoterapia comunque intesa, non basta nemmeno la conversione, no? Gesù dice convertitevi e credete al Vangelo, quindi oltre il processo di autoconoscimento c'è la fase dell'abbandono, della preghiera della richiesta di aiuto, della dilatazione del cuore attraverso l'azione gratuita dello spirito che opera la guarigione. In un certo senso noi dobbiamo offrire le nostre piaghe al miracolo della guarigione. L'autoconoscimento espone le piaghe, le riconosce. Il miracolo dello spirito le guarisce.
Si ritorna un pochino al concetto che aveva espresso un po' all'inizio, no? Dell'umiltà, del riconoscere, di non essere, di essere bisognosi in qualche modo, no?
Esatto. Io credo che noi viviamo in una fase straordinaria, difficile ma straordinariamente propizia, in cui anche il cristianesimo, i cristiani, noi siamo chiamati a questa maggiore umiltà. Dobbiamo riconoscere, la Chiesa lo sta facendo con gesti anche molto importanti come la richiesta di perdono di Giovanni Paolo II, come queste grandi aperture di Papa Francesco, come la straordinaria riflessione di Papa Benedetto. Dobbiamo riconoscere quanto nella nostra storia cristiana non sia stato animato dall'amore. Ecco l'umiltà.
Certo.
E questo ci aprirà ad una stagione nuova, ecclesiale e umana, in cui l'amore che abbiamo predicato sarà molto più realizzato, molto più intimamente vissuto dalle persone e testimoniato dalla Chiesa.
Questo suo volume si pone, dicevamo, come un manuale, parla della capacità di relazionarsi, può essere quindi forse letto e utilizzato anche non da soli, ma in coppia o in gruppo.
Esatto, questo è un manuale che è inserito nel lavoro dei gruppi Darsi Pace, che esistono ormai da 15 anni, che operano in modo fisico ma anche telematico. Noi abbiamo praticanti in tutta Italia, ma anche in grandi aree del mondo, in Cina, in Sud America, in Africa, abbiamo praticanti che riescono a seguire questo laboratorio interiore anche di lontano e certamente in gruppo, perché siamo tutti molto fragili, no? Ed è molto difficile fare un processo del genere senza l'appoggio dei fratelli. Questo poi è il senso fondamentale dell'Ecclesia, della Chiesa come comunità, no? E che anche questo va riscoperto, perché non sempre noi nelle nostre parrocchie sperimentiamo proprio la condivisione di un processo di liberazione interiore.
Io la ringrazio moltissimo di essere stato in nostra compagnia. Allora ricordiamo ai nostri ascoltatori il titolo del suo volume, Imparare ad amare, un manuale di realizzazione umana, che è edito dalle Edizioni Paoline. Quindi grazie ancora a Marco Guzzi, autore di questo volume, di essere stato in nostra compagnia.
Grazie a tutti voi, grazie e tanti auguri.
Arrivederci.
Che questa mia canzone arrivi a te. Ti porterà dove niente, nessuno ascolterà. La canterò con poca voce, sussurrando te. Ti arriverà prima che tu ti addormenti. Sognerai dal cielo cadrò, e se domanderai da qui risponderò, e se tristezza e vuoto avrai da qui cancellerò.
Adesso presentiamo un volume molto particolare, perché non ne parleremo con l'autore. Si tratta di un volume che è stato presentato, tra l'altro, qualche giorno fa nell'Aula Magna dell'Università LUMSA. E si intitola Le mie radici di Dante Alimenti ed è edito dalla casa editrice Volumnia di Perugia. Alla presentazione sono intervenuti padre Gianfranco Grieco, capo ufficio del Pontificio Consiglio per la Famiglia, Fabio Zavattaro, vaticanista del TG1, e Raniero Regni, docente dell'Università LUMSA. L'autore, vi dicevo, giornalista vaticanista del TG1, è scomparso prematuramente nel 1988. Questo suo libro è uscito quindi postumo perché sua moglie, Giuseppina, lo ha trovato per caso, ha trovato il manoscritto appunto di questo volume in un vecchio cassetto dello studio e ne ha quindi deciso la pubblicazione. A coordinare gli interventi della presentazione è stato il giornalista Luigi Saitta, già redattore dell'Osservatore Romano, del quotidiano Il Tempo e ancora anche del TG1, dove si occupava in particolare di libri, tra l'altro, sì. E che è nostro ospite qui in studio. Benvenuto Luigi.
Grazie.
Dunque, evidentemente un collega, quindi dell'autore di Dante Alimenti, ma anche e soprattutto un amico.
Ma sì, era un amico soprattutto, perché io ho conosciuto Dante Alimenti negli anni 70, quando io ero giovane ed ero redattore dell'Osservatore Romano. L'ho conosciuto tramite appunto padre Gianfranco Grieco, che era un comune amico. E con Dante, che all'epoca lavorava in Rai, però non faceva il vaticanista. Lui era, negli anni 70, era caporedattore del quel settore particolare del telegiornale che riguarda i rapporti con le regioni. Però lui è stato sempre molto legato al mondo vaticano, ai problemi spirituali, eccetera. Nel 78, quando è morto Papa Paolo VI, il TG1 non aveva una figura proprio come oggi del vaticanista, cioè del giornalista professionista che si occupa del Vaticano. E Dante fu scelse lui, questo poi è insondabile, e si è avvicinato e ha cominciato a interessarsi. Mi ricordo anche, io ero allora un redattore del Tempo, e fece anche degli articoli sul mondo vaticano, sul conclave, cioè proprio sul quotidiano di Piazza Colonna. E dopo è diventato, con gli anni, proprio il vaticanista. D'altra parte, i suoi rapporti con Giovanni Paolo II sono stati dei rapporti di lavoro, ma anche rapporti di conoscenza e di stima da parte di Papa Wojtyła nei confronti di Dante Alimenti. Tant'è vero che quando è morto, poi Papa Wojtyła lo ricordò la figura di Dante Alimenti durante un viaggio all'estero. E siamo diventati amici, e io apprezzavo in Dante la sua serietà professionale, il suo amore per la famiglia, cose anche a quei tempi abbastanza rare, diciamo. Poi non parliamo dei tempi di oggi. E quindi si è instaurata questa amicizia che è continuata negli anni, insomma, fino, diciamo, purtroppo al 1988, quando Dante è morto in sala stampa vaticana.
Quindi proprio lavorando.
Praticamente proprio
sì. Dunque, vediamo questo libro allora. Di che cosa parla Le mie radici?
Ecco, è un libro che mi ha colpito profondamente, perché io faccio una premessa. Avendo curato per 13 anni ininterrottamente la rubrica libri del TG1, ho visto passare, diciamo, tanti libri, tanti autori italiani e stranieri, e tanti libri scritti da giornalisti. Io ho un po' una preclusione, ho delle perplessità sul fatto che un giornalista professionista, sia della carta stampata che della radio o della televisione, scriva dei libri, perché è un'altra cosa, è un altro mestiere. Però ci sono anche delle eccezioni. Il libro di Dante Alimenti, a mio avviso, è una eccezione. Di che cosa parla? Le mie radici sono le sue radici, diciamo. Dante era nato a Gubbio, in Umbria. Le sue radici contadine, non era figlio di contadini, però amava molto la natura, la terra, era molto legato a questo mondo particolare. Ed è un libro quindi che racconta, narra, radiografa un po', si può dire, questo mondo arcaico, ancestrale, questo mondo di una volta, senza retorica, senza soffermarsi su particolari, ma proprio con un grande afflato, con una grande profondità sui riti, sulle tradizioni popolari, sulla vita quotidiana, che fanno di questo libro, anche dal punto di vista, a mio avviso, letterario, un'opera da leggere.
Si tratta di un romanzo piuttosto che di un saggio o addirittura un trattato antropologico, perché poi alla fine si parla,
ecco,
appunto di una civiltà,
sì,
quella contadina.
La domanda mi sembra giusta, perché è anche, io direi, è tutto questo, perché sì, dici giustamente, è un trattato antropologico, sì, anche perché non a caso poi nel corso della presentazione all'UMSA Raniero Regni, che appunto era un docente all'UMSA, ha detto è un libro che forse sarebbe piaciuto anche a Ernesto De Martino, che è un grande studioso del folklore, delle tradizioni popolari, un grande antropologo italiano. Perché? Perché il libro è tutto questo, cioè c'è una trama, c'è una storia che, su cui Dante si sofferma molto.
Con dei personaggi anche molto coloriti.
Sì,
no?
Questi contadini, ecco, sì, sì. Questi contadini che sono poi delle persone, non sono dei personaggi di romanzo, ma sono delle persone con le loro paure, le loro ansie, i loro problemi, la loro religiosità, la vita quotidiana, il contatto, ecco, questo è il contatto con la natura, che può essere madre ma nel contempo anche matrigna, ecco. Quindi è tutto questo, senza contare che poi c'è l'ultimo capitolo nel quale Dante fa un po', si può dire, una summa, un po' una sintesi di questa sua opera, nel quale appunto praticamente parla di quelli che sono i problemi del mondo contemporaneo, i problemi di un tempo, ma i problemi di oggi, cioè i problemi della vita quotidiana, ma i problemi soprattutto delle persone, della moralità delle persone e del degrado culturale, sociale, affettivo, spirituale in cui oggi viviamo, purtroppo.
Sì, un microcosmo che diventa un pochino una immagine del cosmo intero.
Esatto, sì, è così.
Un'immagine
esatto,
veramente
è
molto
così,
forte,
è
molto
così.
Bella. A chi consiglieresti la lettura di questo libro e per quale ragione?
A tutti. Soprattutto, ecco, soprattutto questo è un libro però che consigliere ai giovani. Perché ai giovani di oggi, e non è un caso che alla LUMSA erano presenti anche molti studenti e dei corsi e anche del master di giornalismo, che ho capito, ho visto, ho intuito, hanno apprezzato molto quest'opera. Perché? Perché è un libro che parla di problematiche, di problemi che sono oggi attuali, quanto attuali, ma distanti dalla gente, distanti soprattutto dai giovani. Perché i giovani di oggi, soprattutto poi i nativi digitali, non ne parliamo, sì, parlano della natura, del mondo contadino, eccetera, ma per sentito dire, non ne hanno una cognizione diretta. Ecco perché io lo consiglio soprattutto ai giovani e poi a tutte le persone appunto che amano sì, il contatto alla natura, il mondo verde, il mondo contadino, non c'è dubbio, questo è vero, ma anche alle persone che hanno un amore per la famiglia, per certi valori umani, sociali e spirituali che purtroppo oggi non dico non esistano più, ma certo vanno perdendo la loro importanza.
Per concludere questa nostra conversazione, io so che tu hai un rammarico, è vero?
Sì, perché come ho detto prima, io ho curato per 13 anni consecutivi la rubrica Libri al TG1 e ho intervistato tantissimi autori, tantissimi scrittori, eccetera, autori di libri, italiani e stranieri. Ecco, il rammarico è di non aver potuto intervistare Dante Alimenti su questo libro.
Quindi in qualche modo oggi,
certo,
abbiamo colmato, certo, in qualche,
questa
lacuna. Allora, noi ringraziamo naturalmente Luigi Saitta di essere stato in nostra compagnia. Luigi Saitta ha coordinato la presentazione del volume di Dante Alimenti, Le mie radici, edito da Volumnia, editrice in Perugia, un volume che è stato presentato qualche giorno fa all'Aula Magna dell'Università LUMSA. Grazie allora di essere stato con noi, di aver presentato questo volume e di aver ricordato un collega ed un amico, come dicevamo.
Grazie a voi.
Cari amici, in chiusura vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle 21 con I Giochi dell'Armonia presenta. Per Storie, Laura De Luca racconta la storia della Croce di Lampedusa con Arnoldo Mosca Mondadori. Con questo chiudiamo il nostro programma odierno, vi lascio all'ascolto di Radio Vaticana Italia.